tanto chiedo alla mamma che è stata prima una brava e una dolce figlia, oltre ad essere stata poi una brava e una buona sorella, appunto con Mare e Chiesa, e poi una brava, soprattutto una premurosa mamma, i tre figlioli, Giovanni, con Sharon e Barbara, sì, e oltre ad essere stata un'ottima moglie, appunto con Amedeo, per onore verrà anche lui. Io ho avuto occasione di conoscere Silvia, ma tutta la famiglia da tantissimo tempo. Ho avuto occasione di essere insieme a loro per tantissime cose buone, mignanim, matrimoni, milot, anche cose diciamo meno allegre. Ricordo appunto il mignan appunto di Giovanni, è stato tanto tempo. E quindi ho avuto occasione di conoscere personalmente Silvia, e devo dire che era veramente un Eshet Chayil, come dicono i nostri maestri. Era una donna di valore, una Jewish mommy, come possiamo dire. Rimorosa, attenta. Giusta, certo, giusta. Eshet Chayil significa tutto, significa. Non so, una donna di valore che cosa vuol dire? Vuol dire appunto premurosa, attenta, nel comportamento soprattutto dei figli, appunto giusta anche in quel senso. E parlare di Silvia, la cosa migliore che mi è venuta in mente appunto pensando sulle mute di oggi era quella proprio di prendere l'Eshet Chayil che troviamo nel Mishlei, cioè nel libro sapienziale, nel libro dei proverbi, anzi che dirò, un consiglio è quello di appunto ognuno di voi di leggere per di approfondirlo, se non avete avuto occasione, scritto da Salomone, esattamente al capitolo 31. L'ultimo capitolo ci sono tantissimi versi, tantissimi passi del Mishlei che sono molto profondi, ma il capitolo 31 dal verso 10 parla proprio dell'Eshet Chayil. Sono 21 versi, non vorrò dirli tutti, ma ne prenderò alcuni, anzi con l'occasione ho preso lo spunto di uno scritto che a suo tempo fece l'Al Colombo, quindi sì, gli ho chiesto il consenso, che è veramente profondo, e dirò alcuni versi molto significativi, che poi questo Eshet Chayil quando lo leggiamo, allora il minhag che si fa dire è quello di leggerlo tutti i venerdì prima dell'entrata dello Shabbat. Sappiamo quanto una donna è importante nella famiglia, nella religione, ma soprattutto per lo Shabbat. Cioè se noi riusciamo a godere dello Shabbat è grazie alla donna, è grazie alla donna. Lei deve preparare tutto, si affatica, si dà da fare, perché lo Shabbat sia quella gioia, sia quel oneg, che non venga a mancare nulla, sia quella dolcezza di assaporare, non soltanto come riposo, ma di assaporare la gioia di vivere lo Shabbat. E questa è grazie alla donna. E allora, quasi come riconoscenza, noi gli dedichiamo appunto questo Eshet Chayil, questa donna di valore che ci permette di poter passare lo Shabbat dopo tutta la settimana, diciamo, dietro gli affanni, le preoccupazioni, di vedere quella luce che accendendole con le candeline emanano quella spiritualità che poi si ripercuote per tutta la casa, per tutta la famiglia. Quindi è il marito stesso, prima del Kiddush addirittura, che intona l'Eshet Chayil. Ma l'Eshet Chayil non lo diciamo soltanto appunto in occasione dello Shabbat per appunto per mettere in rilievo le qualità della donna, della mamma, della sposa che appunto ha preparato lo Shabbat e quindi di conseguenza tutta quella che è la vita familiare, spirituale, ma noi lo leggiamo soprattutto quando veniamo a capire l'importanza della donna e quando non c'è più. Lo diciamo proprio anche come nelle Ashkavot, Eshet Chayim Minza, così inizia proprio l'Eshet Chayim, lo diciamo proprio sulla tomba, proprio per ricordarci quello che ha fatto la donna di valore e che purtroppo ora ci viene a mancare e non possiamo più apprezzarla, ma ne apprezziamo il ricordo. Inizia Eshet Chayim Minza, una donna di valore, ma dove si può trovare? Chi può trovarla? Addirittura il suo valore, il suo prezzo supera di gran lunga quelle delle perle. Sappiamo che le perle hanno un valore, però una donna veramente giusta, una donna buona, una donna corretta, una donna che sa mantenere la famiglia e i figli, vale molto più di qualsiasi oro, argento o le perle, come dice appunto il Mishlei. E con questo che cosa vogliamo dire che ha un valore superiore alle perle? Vuol dire che se non c'è l'aiuto anche di Dio per trovare una vera compagna, una vera mamma, questo che ci sia vicina tutta la vita, è difficile, forse è più facile trovare delle perle di valore che una vera donna di valore. Noi ci possiamo fidare di lei e il suo marito con tutto il cuore gli può affidare tutta la casa e tutti i beni, perché questi non solo non verranno depauperati, ma aumenteranno ancora di più. Essa, questa donna di valore, sa fare solo del bene e mai del male per tutti i giorni della vita. Sembra quasi una ripetizione, sa fare del bene ma non del male. Cioè sarebbe un po' superfluo. Significa che fa soltanto cose giuste, fa soltanto delle azioni buone e anche se riceve volontariamente un volontariamente del male, lei non lo ricontraccambia questo male. Quindi non fa del male significa anche se lo riceve e fa del bene in ogni caso. Tutta la sua vita ella ricambia il bene e lo fa anche con atti d'amore, ma il male che eventualmente gli è stato causato assolutamente lei non lo ricontraccambia. Dice il verso 25 del nostro Mishlei Eshet Chayim: essa si alza quando è ancora notte per preparare il cibo alla famiglia e per dare anche disposizione alle sue ancelle, anche se fosse una donna ricca che ha la servitù. È lei che si occupa in primis della famiglia, quando ancora tutti dormono, i figlioli, anche quando il marito magari dorme, lei già si preoccupa per l'andamento della casa e dà anche disposizione alle eventuali ancelle per come condurre poi il resto della casa. Ma non solo, essa tende la mano al povero e manda le sue mani verso il misero. Sembrerebbe anche qui una ripetizione. Ma nonostante che magari sia agiata o anche non fosse agiata, lei non si dimentica del povero che dà la sua mano, ma il misero che ha ancora più bisogno tende tutte e due le mani. Quindi secondo la persona che ha davanti lo aiuta nel modo giusto, controlla l'andamento della sua casa e non mangia il pane dell'ozio. Cioè non è una donna, questa Eshet Chayim, che sta senza far nulla, controlla tutto l'andamento della casa, delle attività e diciamo non sta impigrendo e mangiando senza far nulla. Molte sono le donne che si sono dimostrate di valore, ce ne sono tantissime, ma tu, dice Salomone, sei superiore a tutte. Cioè ci sono molte donne di valore, ma tu le superi in ogni caso. Menzogna e la grazia sono vanità. La donna temente di Dio è quella che è degna di essere elogiata. Tu non guardi alle bellezze, alle cose vane, ma guardi alle cose invece che sono, diciamo, profondamente spiritualmente valide. La grazia è fallace, ma la donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata. Ecco, questo è l'ultimo brano che noi diciamo, Shecherachen ve'efela yofi, ishairat adonai titalal. E la donna che, diciamo, è la donna che teme l'Eterno sarà quella lodata. Questo è uno dei brani che noi diciamo nel momento in cui questa Eshet Chayil non c'è più, la diciamo sulla tomba. Quindi noi l'Eshet Chayil la ricordiamo in vita per elogiarla, ma soprattutto il suo valore che ci viene a mancare quando ormai non ce l'abbiamo più vicino, ma ce l'abbiamo dentro spiritualmente, noi la recitiamo nelle Ashkavot e negli Skolot. E quindi mi sembra che tutti questi versi, ma ce ne sono anche altri, siano proprio appropriati per Silvia. Era veramente una donna di valore. Eshet Chayil letteralmente significa Chayil da Chayal, cioè una donna che è pronta sempre a combattere in prima linea per la famiglia, per i figli, per i nipoti, non accetta ingiustizie. Ecco, questa era Silvia, una donna riservata tra le altre cose, ma pronta a combattere per quella che era la giustizia, nel vero senso della parola, assolutamente. Non ammetteva ingiustizie, era sempre in prima linea, come un chayal proprio, come un soldato, Eshet Chayil, una donna di valore, un soldato di valore, che è pronta a dare la propria vita per difendere quelli che sono i principi di giustizia e andare contro l'ingiustizia. E quindi, cara Silvia, scusate le spalle, ma vedendo tutta questa gente qua presente, senza aver fatto magari tanta pubblicità, dimostra quanto eri apprezzata in vita e quanto lo sei ancora adesso. Sia il suo ricordo d'esempio per tutti noi, e il suo ricordo non dovrà mai mancare. Dicono i nostri rabbanim che una persona giusta, che si è comportata giustamente nella vita, continuerà anche dopo la vita. Le persone giuste non muoiono mai, gli insegnamenti, i ricordi, questi continuano a vivere ancora, e nonostante che sia passata nell'Olam Abba, cioè nel mondo futuro. Ne abbiamo tanti di esempi nella Torah, quando per esempio la parasha di Chayei Sarah, la vita di Sarah, prima stavamo parlando, no? Di Chayei Sarah, la vita di Sarah, esatto, lui ha fatto il Bar Mitzvah, per questo me lo ricordo. E la vita di Sarà, mentre invece nella Parashah si parla della morte di Sarà. L'altro esempio è di Vaichi Giacobbe, visse Giacobbe, vediamo che invece si parla della morte di Giacobbe. Dicono i nostri rabbanim, ma perché si dice la vita e poi invece si parla della morte? Perché i giusti, le persone giuste, i tzadikim, non muoiono mai. Quanti rabbanim abbiamo nella Mishnah, nella Gemara? Noi li studiamo, ci parliamo, no? Come se fossero qua vicino a noi. Prendiamo la Torah e parliamo con Rashi, no? Nella Gemara ci sono le discussioni delle Rabbanim, che addirittura uno è vissuto 100 anni prima, l'altro invece 200 anni dopo, e discutono tra di loro. Le loro parole, i loro insegnamenti sono vivi, e Silvia è ancora viva dentro di noi. Grazie a tutti.
Allora, quando secondo lo Shulchan Aruch, quando una persona sta per mancare, gli dobbiamo far leggere lo Shema Israel. Se la persona non riesce a leggere lo Shema Israel, la persona che è più vicina, possibilmente una persona che gli vuole molto bene, deve recitare accanto al letto lo Shema Israel per la persona che sta andando l'Olam Haba. Si chiedono i Chachamim per quale motivo viene scelto proprio lo Shema Israel, perché non un altro pezzo della Tefillah, non un altro pezzo della Torah, per esempio, per quale motivo non leggiamo i 10 comandamenti, perché qual è il motivo dello Shema Israel? Allora, quello che farò io adesso, molto velocemente, è quello di far vedere come, anche se non lo sappiamo, tutte le volte che leggiamo lo Shema è come se noi leggessimo i 10 comandamenti. Cioè, all'interno dello Shema sono nascosti i 10 comandamenti. Adesso vedremo dove sono nascosti. E c'è un Midrash che dice così, che quando gli ebrei se ne stavano sotto il monte Sinai, A Kadosh Baruch Hu ha mandato l'angelo della morte, tutti gli ebrei sotto il monte Sinai sono morti, però poi a Kadosh Baruch Hu ha mandato un vento particolare, e con questo vento particolare gli ebrei sono risuscitati, e quindi il primo caso di morte e di resurrezione nel popolo ebraico ce l'abbiamo sotto il monte Sinai. Adesso quello che cercheremo di far vedere è come i 10 comandamenti sono scritti nello Shema Israel. Allora, quando noi diciamo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, noi veniamo a dire i primi due comandamenti. Innanzitutto, quando noi diciamo le parole Shema Israel, non dobbiamo dimenticare che gli ebrei sotto il monte Sinai hanno detto Nase Venishma, noi siamo disposti a fare ed anche ad ascoltare. Quando noi diciamo Shema Israel, in qualche modo noi ritorniamo indietro nella nostra storia e ritorniamo sotto il monte Sinai, quando gli ebrei dissero tutto quello che è scritto nella Torah, noi siamo disposti a sentire. Shema Israel. Il primo comandamento dice Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. E che cosa diciamo noi dopo Shema Israel? Adonai Eloheinu, il Signore è il nostro Dio. Quindi dicendo Adonai Eloheinu, noi veniamo praticamente a ricordare il primo dei 10 comandamenti. Il secondo comandamento dice Lo Yelecha Elokim Acherim Alpanai, tu non avrai altri dei all'infuori di me, io sono l'unico, va bene? Dio, è inutile che tu ti basi su la forza dei carri armati, la forza degli aerei, la ricchezza e via dicendo, è inutile che tu costruisca dei sogni nella vita. Va bene, Kadosh Baruch Hu è l'unico, il telefono per favore, Kadosh Baruch Hu è l'unico che può far andare avanti il popolo ebraico. E come diciamo noi, come concludiamo il primo frase dello Shema? Hashem Echad, Dio è uno. Quindi soltanto nella prima frase dello Shema noi veniamo a dire i primi due comandamenti. Hashem Elokeinu, Signore il nostro Dio, Hashem Echad, non ci sono altri dei all'infuori di Akadosh Baruch. Poi c'è una frase che noi diciamo sottovoce, c'è una motivazione per cui Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed si dice sottovoce. Ci sono tanti commenti, non mi soffermo su tanti commenti, ne darò solamente uno. Secondo quello che è scritto nel libro di Yeshaya, il profeta Isaia viveva prima della distruzione del Bet HaMikdash, e Isaia fa un sogno, lo chiamerò Yeshaya perché mi dà fastidio tradurre in italiano i nomi originali, quindi Yeshaya fa un sogno e vede in questo sogno angeli composti da 6 ali, che avevano 6 ali. Se noi leggiamo le parole Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed, benedetto sia l'onore del suo regno in eterno, è composto da 6 parole, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Secondo la tradizione ebraica questa frase viene recitata dagli angeli, ma gli angeli non hanno bocca, e come possono recitare questa frase? Attraverso il movimento, va bene? Se io mi metto a muovere in qualche modo e io faccio un rumore anche con il movimento, gli angeli, muovendo le ali davanti ad HaKadosh Baruch Hu, riescono a comporre questa frase con le loro 6 ali, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Ora, dopo la distruzione del Bet HaMikdash, c'è un profeta, il profeta si chiama Yechezkel, che fa anche lui un sogno, con la differenza però che nel sogno fatto da Yechezkel, gli angeli avevano 4 ali e non ne avevano 6. Praticamente con la distruzione del Bet HaMikdash gli angeli hanno perso le 2 ali centrali. E che cosa sono? Che cosa era scritto nelle 2 ali centrali? Che Vod Malkuto, l'onore del suo regno. Perché nel momento in cui viene distrutto il Bet HaMikdash, viene a cadere il nostro Tempio, viene a mancare anche l'onore del regno di HaKadosh Baruch Hu. E quindi per questo motivo noi ancora oggi che non abbiamo il Bet HaMikdash, noi recitiamo questa frase a bassa voce, perché in realtà questa frase non può più essere letta nella sua realtà e nella sua integrità, e quindi la leggiamo a bassa voce. Se noi torniamo adesso al brano dello Shema, Vediamo cosa dice il terzo comandamento. Il terzo comandamento dice: non dovrai pronunciare il nome di Akadosh Baruch Hu in vano. Noi purtroppo questo comandamento lo trasgrediamo sempre. Noi non facciamo altro che dire: Dio ti mette la mano in testa, Dio di qua, Dio di là. Allora i nostri Chachamim dicono che si deve evitare di dire il nome di Dio anche soltanto tradotto. Quindi se non si studia Torah, se non si fa tefilah, si lascia Kadosh Baruch Hu in cielo, va bene, non lo si porti, perché una persona che dice troppo spesso un nome vuol dire che non ha rispetto per Kadosh Baruch Hu. Quindi la Torah ti dice: devi avere rispetto per me, non devi pronunciare il mio nome inutilmente. E che cosa diciamo noi all'inizio dello Shema? Ve'avta et Adonai Eloecha, amerai il Signore tuo Dio. Nel dire amerai il Signore tuo Dio, tu vieni praticamente a dire: io non pronuncerò il nome di Akadosh Baruch Hu inutilmente, perché se lo pronuncio inutilmente significa che io non lo amo. Quindi ve'avta et Adonai Eloecha בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. Lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue meodeha, vuol dire con tutto il tuo denaro, tradotto da Rashi, con tutto il tuo denaro. Ora, cosa significa questo? Bechol lebavecha, è molto facile amare Akadosh Baruch Hu con il cuore, noi abbiamo tanto cuore, però cosa vuol dire bechol namshecha? Vuol dire che ci sono delle volte in cui un Yehudi deve anche saper morire, ma non cancellare la propria identità ebraica. Noi Yehudim abbiamo saputo rispettare questa mitzvah per tutta la nostra storia, abbiamo avuto un numero impensabile di persone che pur di veder cancellato la propria ebraicità hanno deciso di perdere la loro vita. Bechol namshecha, ubchol meodecha, cosa significa con tutto il meodecha, quello che hai? Rashi dice con tutti i tuoi soldi. Allora spiegano i Chachamim: ma se la Torah ti ha appena detto che devi amare Akadosh Baruch Hu con tutta la tua persona, addirittura anche morire, c'è bisogno di dire che devi amare Akadosh Baruch Hu col denaro? Rispondono i Chachamim: assolutamente sì, perché ci sono delle persone per cui il denaro è più importante della loro vita. Ora, quindi non significa semplicemente così alla lettera, ma ci sono delle persone che per esempio per il loro denaro, per avere del denaro, perdono la loro vita, ma non significa perdere fisicamente la loro vita. Perdere la vita significa che nel nome del denaro io perdo il rapporto con i figli, il rapporto con mia moglie, il rapporto con questi, il rapporto con quell'altro, perdo la mia vita. Allora viene la Torah e ti dice: ci sono dei casi in cui morire è addirittura più facile che tralasciare il Dio denaro. Adesso arriviamo al quarto comandamento. Il quarto comandamento parla dello Shabbat. Se noi andiamo avanti nella lettura dello Shema, diciamo così: Be'ayuad evarim ha'ele, asher anochi metzavecha ayom ale levavecha. Le parole che io ti comando oggi, siano oggi sul tuo cuore. E viene citata la parola hayom. Se noi andiamo a leggere quello che è scritto nella Torah, abbiamo già letto nella parasha della scorsa settimana, Akadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu: non andate a lavorare di Shabbat, non andate a raccogliere la manna di Shabbat, non lo dovete prendere, chi Shabbat Hayom, che tradotto significa oggi è Shabbat, ma nel commento di Chachamim significa lo Shabbat è l'ayom del popolo ebraico, è il giorno del popolo ebraico. Un popolo ebraico che non rispetta lo Shabbat è un popolo ebraico che non ha la possibilità di vedere il giorno, di vedere la luce. Adesso, senza che io non mi soffermerò adesso sull'importanza dello Shabbat, sull'importanza però soltanto anche nelle piccole cose, l'andare per esempio assieme con la famiglia al Bet HaKnesset, con i figli attaccati, con le figlie, con i bambini, con il marito, con la moglie, in qualche modo anche nelle piccole cose in cui si vede e si vive lo Shabbat, tu in realtà vedi un ayom, cioè tu vedi un giorno nella tua vita. Purtroppo questo lo stiamo perdendo. Purtroppo i nostri Bet HaKnesset di Shabbat sono a volte semi vuoti, però facendo questo Bet HaKnesset è molto spesso semi pieno, e la cosa per noi è un grande cavolo. Però molto spesso la gente non palpita Knesset, e se palpita Knesset non si porta vicino la moglie, o non si porta il figlio, o non si porta, non vive assieme lo Shabbat. Dov'è lo Yom? Dov'è il giorno? Allora viene lo Shema e ti dice, Asher Anochi Metzavecha Ayom, queste cose che io ti comando oggi, però c'è una cosa che io ti comando più di ogni altra cosa, che è la Yom, che è la santità del giorno dello Shabbat. E recitando lo Shema noi ricordiamo il quarto comandamento. Il quinto comandamento è il rispetto dei genitori. Kabed et avicha ve et imecha, che vuol dire onora tuo padre e tua madre. Ora attenzione, perché kabed et avicha ve et imecha, secondo il commento che viene dato dal Midrash, non significa semplicemente onora tuo padre e tua madre, ma significa anche onora il padre che è in te e la madre che è in te. Kabed et avicha, onora tuo padre. Uno dice, come faccio ad onorare mio padre? E mio padre sta a 5.000 km di distanza. Da quello che ti spiega il Midrash è Kabed et avicha significa onora il padre che è dentro di te e onora la madre che è dentro di te. Come si fa ad onorare la propria papaità e la propria mammaità? Come si fa ad onorare? Molto semplicemente, bisogna sapere avere un rapporto con i figli, sapere insegnare ai figli. Ma come pretendi tu che i figli abbiano un rispetto per te se tu ai figli non insegni esattamente che cos'è la vita? Noi siamo convinti di insegnare la vita ai nostri figli, però poi alla fine la vita ebraica, che cosa insegniamo ai nostri figli? Cosa trasmettiamo ai nostri figli? Ci sono molto spesso dei genitori che non sanno insegnare ai figli e che sono i figli ad insegnare ai genitori. Allora viene la Torah e ti dice... Qui nello Shema è scritto il quinto comandamento. Come è scritto nello Shema? Veshinnantam levanecha. Lo insegnerai ai tuoi figli. Se non insegni ai tuoi figli, come puoi pretendere il rispetto e l'onore dei figli verso di te? Quindi quando noi diciamo Veshinnantam levanecha, lo insegnerai ai tuoi figli, in qualche modo noi accenniamo al quinto comandamento. Vedi Bartabam, parlerai con loro. Veshivtecha bevetecha. Quando te ne starai a casa. E quando camminerai per la strada. Il sesto comandamento parla del divieto di uccidere. La maggior parte degli omicidi, dicono i Chachamim, avvengono per la strada. Perché avvengono per la strada? È ovvio, perché la casa è mia, questo è il mio territorio, tu non entri a casa mia. Ma per la strada è di tutti. Quando ognuno si sente il padrone di ciò che ha, allora nascono i litigi, allora nascono le violenze, allora nasce l'omicidio. E allora quando nello Shema c'è scritto leggi, parla di Torah quando cammini per la strada, significa quando tu ti trovi in mezzo alla gente e ti viene la rabbia, ti viene il furore, ti viene qualche cosa che ti verrebbe in qualche modo da agire con violenza, ricordati tutto quello che dice la Torah, ricordati come la Torah parla della violenza, della maldicenza, della cattiveria. Allora quando noi diciamo parla di Torah quando cammini per la strada, non è un caso che il primo omicidio della storia, Cain, uccide Evel in mezzo alla strada. Spiegano i Chachamim, parlare di Torah in mezzo alla strada significa ricordare il sesto comandamento. In un posto dove nasce la violenza, fa in modo che la Torah possa cancellare e distruggere la violenza che dentro di te e non arrivare all'omicidio. Settimo comandamento, il divieto del tradimento. Il divieto dell'avere unioni proibite, unioni sessuali con persone che non sono marito e moglie. Che cosa c'è scritto? Quando è che devi parlare di Torah? Beshoch becha uvkumecha, quando ti corichi e quando ti alzi. Spiegano i commentatori, quando ti corichi è in qualche modo l'accenno, quando tu vai, ti corichi in un letto, fai in modo di poterti alzare il mattino con kavod, cioè io sono stato nel mio letto ma sono stato con la mia consorte, e non tradire la fiducia della persona con cui ti sei sposato, e questo significa quando ti corichi e quando ti alzi. L'ottavo comandamento dice non rubare, il divieto di rubare. Dov'è che è accennato nello Shema? Ukshartam le'ot al yadecha, legherai i tefillin sulla tua mano. Io quando rubo adopero le mani per rubare. La Torah viene e mi dice, legati i tefillin sulla mano. I tefillin sono un pezzo di Torah. Quando ti viene voglia di rubare, di appropriarti di ciò che non è tuo, ricordati della Torah che è sulla tua mano. E ricordati che tu non devi prendere quello che non è tuo. Nono comandamento. Il nono comandamento dice, non fare falsa testimonianza. E che cosa dice lo Shema subito dopo? Dove vanno messi i tefillin? Vanno messi tra gli occhi. Però i tefillin non vanno messi tra gli occhi, perché gli occhi sono qui, ma se io metto i tefillin qui, non eseguo la halakha. I tefillin vanno messi vicino al cervello, all'attaccamento per chi ha i capelli, all'attaccamento dei capelli. Va bene, ma perché la Torah mi dice i tefillin li devi mettere tra i tuoi occhi? Perché i tefillin ti vengono a dire, cerca di dire e di parlare di cose che vedi con i tuoi occhi, non fare falsa testimonianza. Molto spesso noi ci troviamo, mi sembra che credo di aver capito, mi hanno detto che quello lì ha fatto, tu l'hai visto? Non l'hai visto? Di le cose che vedi, non fare falsa testimonianza. Quindi nel nono comandamento è simboleggiato dai tefillin che noi mettiamo fra i tuoi occhi. E il decimo comandamento è non desiderare le cose altrui. Ma nella Torah c'è scritto lo tachmod, non desiderare la casa degli altri. Ora, cosa significa non desiderare la casa degli altri? E come si conclude il brano dello Shema? Con la mezuzah. Ora, la mezuzah non è una cosa che noi attacchiamo. Io vedo, per esempio, quando passo dei negozi aperti di Shabbat che hanno la mezuzah. Lo valeno, si tolga la mezuzah, veramente. Cioè, è preferibile togliere la mezuzah. La mezuzah non serve per allontanare Equitalia dal negozio. Non è quello il senso della mezuzah. La mezuzah ha un altro senso. La mezuzah ha il senso che se io vivo ciò che è scritto nella mezuzah, io non avrò la voglia di andare a vedere le case degli altri. Nel momento in cui a casa mia c'è il kavod per HaKadosh Baruch Hu, lo Shabbat, il rispetto dei figli, i figli rispettano me, io insegno ai miei figli, ho il rispetto per mia moglie ha il rispetto per me, non ho violenza, non ho cattiveria, ma perché devo andare a cercare la casa degli altri? La mia casa ha tutto. Allora viene la mezuzah e ti dice, ecco, se hai la mezuzah è, non avrai il desiderio delle case degli altri, perché casa tua sarà la casa che dagli altri sarà desiderata. E perché allora noi diciamo lo Shema quando una persona sta per mancare? Perché se la prima volta che il popolo ebraico è risorto accanto al monte Sinai, è quando ha recitato i 10 comandamenti, recitando lo Shema accanto ad una persona che sta per andare nell'Olam Haba, noi chiediamo attraverso lo Shema, così come sono risorti i nostri patriarchi sotto il monte Sinai, noi chiediamo attraverso lo Shema che risorga la persona per la quale noi stiamo pregando. Voglio a Kadosh Baruch Hu che la signora che preghiamo questa sera possa risolvere quanto prima a Merkenieiro.
Allora, col permesso dei rabbanin, di mia madre, voglio dire due parole, non è mia sorella, sì, mi piace la coreografia. La vita quotidiana della donna ebrea offre pieno spazio a tutti gli aspetti della natura femminile, figlia, sorella, madre, moglie, nonna, nella realizzazione di se stessa. L'uomo non è completo senza la donna e viceversa, essa è la collaboratrice dell'uomo, del suo uomo, che un giorno sotto la cuffa sceglie unito per la vita. Oltre al fatto che la casa viene guidata dalle esigenze femminili e dai suoi insegnamenti, è lei che decide, ma poi sostanzialmente condivide con il marito le decisioni più importanti per i figli, affinché crescano con valori ebraici e con qualità morali. La Torah stessa ha determinato la posizione della donna, definendola con il termine madre, attribuito alla prima donna, madre di ogni essere vivente. Bereshit 3:20. Ed Shelkai, ringrazio Rav che ha più egregiamente di me esposto che cos'è una Ed Shelkai, donna di valore, cioè donna virtuosa. E abbiamo recitato i versetti durante la Shiva. Proverbi 31:10, Esher Kai Minzah, è quello che ci ha spiegato il Rav, non sto qui a ripetere. una donna di valore chi può trovarla, il suo prezzo va molto al di là di quello delle sue perle. Mia sorella Silvia, zicronoligrafa, aveva incontrato la sua metà molto giovane e con lui, e con, Amedeo della Rocca, zicronoligrafa, aveva formato una famiglia con 3 figli, ai quali hanno dato amore e sostentamento. Era una persona veramente dolce e buona. Ha tenuto unito il nucleo familiare pensando sempre di realizzare quello shalom abayit che aveva imparato dal padre e dalla madre, padre pacifico shalom astrologo, onorando il nome della lui madre. È stata una figlia umile e riservata ed una sorella eccezionale, sempre pronta ad inondare di amore puro tutti coloro che le erano vicini. La sua bellezza interiore è stata pari alle nostre madri di Israele. Quando 14 anni fa è venuto a mancare il marito, ha vissuto solo per i figli, per i nipoti, ma il suo cuore era spezzato. Finalmente la sua neshama è salita vicino a chi lei voleva. Ora il suo volto, gli occhi azzurri e i bei capelli biondi di bimba bellissima hanno raggiunto lo shalom che tanto desiderava nell'Olam Abba. Shalom, Baruch Dayan Emet, sorellina mia.